Ascensione del Signore, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, dal capitolo 24, i versetti 44-53.
Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse: «Così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, e io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio.
Dal Libro degli Atti, dal primo capitolo, i versetti 1-11.
Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli, che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele?» Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo, che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo».
Dalla lettera agli Ebrei, dal capitolo 9, i versetti 24-28, dal capitolo 10, i versetti 19-23.
Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molto, di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente, che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero alla pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso.
Discenda su di noi la forza dello Spirito Santo, la sua sapienza ci istruisca affinché possiamo vivere quella testimonianza e compiere la missione che il Signore ci ha affidati. Amen. Ascensione del Signore. L'ascensione è un episodio che completa quel gioiello unico che è il mistero pasquale. Tra Pasqua e Pentecoste, infatti, c'è questa festa in cui Gesù risorto sale al cielo, scompare alla vista dei suoi, iniziando quel nuovo rapporto di cui abbiamo parlato nelle domeniche scorse. Ricordate quando abbiamo letto dai capitoli 13, 14, 15, quel discorso cosiddetto di addio o discorsi che l'Evangelista Giovanni ha unito in un discorso finale, prima degli avvenimenti della Passione. Un rapporto nuovo, efficace, perché lo vedremo, anche se gli Apostoli sono chiamati ad abbandonare quella presenza così familiare, così sentita, l'assenza non sarà un'assenza, ma sarà una presenza, perché lo Spirito del Risorto discenderà, riempirà, insegnerà ogni cosa, farà ricordare, ma nella sapienza, quanto il Signore ha detto, e questa presenza sarà molto più ampia di quanto quella del Gesù incarnato poteva attuare, pur con tutta la sua sapienza e volontà. L'Emmanuele rimane presente nella sua Chiesa, è innalzato da Dio a quella dignità regale che gli è propria, anche se è tolto dalla vista dei suoi. Una sparizione che si intensifica in una presenza che è molto più profonda, abbiamo detto, di quanto il suo corpo terreno poteva attuare. Grazie allo Spirito, Gesù sarà sempre presente lì dove ha insegnato agli Apostoli a riconoscerlo, ovvero nella parola, nei sacramenti, nei fratelli e nella missione. Non si tratta dunque, come si conclude il libro degli Atti, un guardare il cielo, ma di essere testimoni del risorto sulla terra degli uomini e di collaborare con il Signore alla crescita del suo regno. Mistero divino e soprannaturale, l'ascensione esprime anche il senso profondo che è di ogni separazione umana. Ognuno di noi, credo, ha vissuto questa esperienza, fa parte della crescita, no? Del cammino per diventare adulti, questo lasciare, questo incontrare realtà nuove. Agostino, Leone Magno ci offrono due piccole riflessioni da aggiungere poi al fascicoletto, no? Di letture patristiche, questa volta prese ancora da Sant'Agostino. Scrive Gregorio Leone Magno: «Veramente grande ed ineffabile fu il motivo di gioia quando la natura, appartenente al genere umano, ascese a un'onorificenza superiore a quella di tutte le creature celesti, fino ad essere accolta nel consesso dell'Eterno Padre, che associava la sua gloria, dopo averla unita nel Figlio, alla sua stessa natura. L'ascensione del Cristo è quindi la nostra elevazione. Quanto più alta è la gloria del capo, tanto più può innalzarsi la speranza del corpo. Lasciamo dunque prorompere la nostra gioia». E Sant'Agostino: «Sulla terra il cuore non si corrompe se lo si innalza verso Dio. Se tu avessi del grano in cantina, lo porteresti nel granaio per evitare che marcisca. Se dunque sposteresti il tuo grano, collocandolo al piano superiore, a maggior ragione devi preoccuparti del tuo cuore, elevandolo verso il cielo. In che modo? Attraverso atti d'amore. Il corpo sale cambiando di posto, il cuore si eleva cambiando di volontà». La solennità dell'ascensione, dunque, è una festa che fin dal secolo IV e per il V era celebrata il giovedì della sesta settimana di Pasqua. La Chiesa italiana è solo dal 1977 che l'ha spostata alla settima domenica di Pasqua, perdendo quella simbologia del quarantesimo giorno. Il solito motivo pastorale, un po' come il vecchio motivo di famiglia che hai insegnato, ma tutti abbiamo avuto almeno un'occasione, no? Per giustificarci con quell'ombrello così ampio dei motivi familiari. Così come il motivo pastorale copre e ha permesso di disattendere il simbolismo biblico del numero 40 in rapporto al numero 50 della Pentecoste e delle sette domeniche che portavano alla medesima Pentecoste. Così alla beffa il danno, ovvero la perdita di una domenica. Ma si sa, la domenica per la Chiesa è diventato un giorno di riserva per impiantarvi ogni ideologia. Fateci caso, non c'è solo poche domeniche scampate a qualche memoria, qualche festa, qualche anniversario, no? Per cui si finisce per perdere il senso che è dato dall'Evangelo del giorno per andare dietro alla festa, la giornata mondiale del tizio, la giornata mondiale dell'altro, e quindi si finisce poi per disattendere quella pedagogia liturgica, vera, pastorale, dove il popolo santo di Dio cammina nella lode e nella fede verso il regno di Dio. Dunque, la pastorale ha prevalso sulla teologia, ridotta ad aspetto secondario, quasi un giocattolo per alcuni studiosi. La tradizione antica, che pur faceva tesoro sia della teologia ma in vista della pastorale, aveva risolto il problema dell'ascensione portando a celebrare questa la domenica di Pentecoste, quindi mettendo in opera il senso profondo della contemplazione del mistero del Signore. La Chiesa antica festeggiava l'ascensione del Signore risorto il giorno stesso della Pentecoste dello Spirito Santo come unico evento trinitario, assumendo e valorizzando il simbolismo giubilare del cinquantesimo giorno, 7 per 7 più 1. Solo più tardi ci fu questa separazione, come vi ho detto. Ora, l'ascensione, no? Ammesso e non concesso che si debba spostare, no? Per preservare una festa del Signore? Beh, bisogna ricordare che purtroppo questo non è sempre vero, no? Pensate a quello che è accaduto, per esempio, per l'8 dicembre, no? Che ha completamente spostato una domenica di avvento, quando questa cade in quel giorno. Una festa intangibile, così come quella del 1 novembre. Ma senza entrare in polemica, ricordiamo dunque che noi la domenica celebriamo il Cristo risorto con lo Spirito Santo nel suo mistero, un indicibile mistero che non può essere parcellizzato, ma che deve essere comunque celebrato interamente nella domenica, pur nella specificità di un suo aspetto. Il Concilio Vaticano II aveva caldamente esortato, nella Sacrosanctum Concilium numero 51, ad aprire in modo più ricco i tesori biblici al popolo di Dio. Ora, parte illuminante di quel tesoro, sottratto alla Chiesa, deve essere restituito. E qui la buona volontà di chi prende in mano la Scrittura e completa ciò che purtroppo non è possibile fare in altro modo, in quella liturgia comunitaria. Ma riprendiamo il filo di questa festa. Dall'eucologia dell'ascensione del Signore. L'antifona d'ingresso tratta dalla prima lettura, il libro degli Atti, capitolo 1, il versetto 11. Uomini di Galilea, perché fissate nel cielo lo sguardo? Come l'avete visto salire al cielo, così il Signore ritornerà. Sappiamo come l'eucologia ci guida, ci prepara, ci fa camminare in quel percorso che ci permette di cogliere ciò che è importante per la nostra crescita. L'antifona d'ingresso è l'icona dell'ascensione. Voi nel libretto avete l'icona, potete tenerla sotto gli occhi, dove è rappresentato il Cristo risorto, sollevato dalla nube dello Spirito Santo e portato sullo scudo della vittoria da due angeli. Ma il testo ci ricorda che questa icona è la stessa anche della venuta ultima, dove noi contempliamo Lui asceso, ma anche in attesa che Egli venga, e la contemplazione della Chiesa fino alla sua venuta. Un mistero che è celebrato dalla liturgia, dunque, in intima connessione con la Pasqua. L'ascensione è glorificazione di Cristo, è inizio della glorificazione della Chiesa in quanto corpo di Cristo. La glorificazione di Cristo vuol dire, come abbiamo detto più volte nelle domeniche passate, che il Cristo, salito al cielo, è colui che poi discende dal cielo. Il mistero dell'ascensione è compreso in quello dell'incarnazione. Dio scende nello spazio dell'uomo, entra nella storia, affinché l'uomo possa giungere a Dio. Ricordiamo quanto Leone Magno, quanto Agostino ci hanno suggerito. Per giungere agli uomini Dio manda il suo spirito, la sua parola, e gli uomini, per quanto si possano prodigare, non possono arrivare al cielo. Ricordiamo come il cielo, nel linguaggio biblico, è l'ambiente della santità di Dio, la sua dimora, la dimensione propria, così come la terra lo è per gli uomini. Il desiderio degli uomini è presunzione destinata a fallire. Ricordate Genesi 11, la torre. Così come anche Giobbe, il libro di Giobbe, capitolo 20, i versetti 5-7, o Geremia, capitolo 51-53. La salvezza viene da Dio. È nell'incontro con Lui, nell'intimità con Lui, che si supera la distanza cielo-terra. Infatti, negli esempi che la Scrittura ci dona, due figure bibliche, Enoch ed Elia, quando raggiungono questa intimità profonda, no? I due salgono al cielo. Enoch camminò con il Signore, così come Elia, dopo aver sperimentato sull'Oreb quella presenza intima, in quel silenzio, quando Elia si è aperto all'agire di Dio, non a una sua idea di Dio, come era stato nello scontro con i sacerdoti di Baal, ma quando Elia si apre a quel silenzio, che non è il terremoto, non è la tempesta, l'uragano, ma è un cuore docile che ascolta il silenzio di Dio. Quella presenza che è comunione dove le parole sono un di più. La preghiera consente di colmare quell'invalicabile divario, così anche leggete Tobia, capitolo 12, versetto 12. Quella preghiera che sale a Dio e sta alla sua presenza. Gli angeli che portano su e rispondono, secondo il desiderio di Dio, no? Ai bisogni degli uomini. Scendono. Il contesto del nostro brano, il capitolo 24, è dato da una delle manifestazioni del risorto. Lo abbiamo visto prima ad Emmaus, poi nel Cenacolo. Se noi guardiamo il confronto sinottico, Marco accenna all'ascensione, come anche Matteo, però mettendo in rilievo che questa ascensione è per la missione degli apostoli al mondo, mentre in Luca si parla della promessa dello Spirito Santo che discenderà su di loro. Luca narra dell'ascensione due volte, a conclusione dell'Evangelo e come inizio degli Atti. E l'ascensione diventa la cerniera tra il tempo di Gesù e quello della Chiesa, come avevamo avuto modo di richiamare poc'anzi. Tempo della Chiesa che per la potenza dello Spirito Santo vive la presenza del Signore nella testimonianza e nell'annuncio. Oggi, ora, questa è la presenza del risorto. Questa ultima apparizione del risorto diventa per la Chiesa, per noi, il modo di definitivo di essere di Gesù fino al suo ritorno, nell'annuncio, nella parola, nei sacramenti, nella comunità, nella missione dunque. Qualche nota sulla prima lettura, Atti 1:1-11, un testo di grande importanza, decisivo, sia per la teologia che per la spiritualità, come la mistagogia e la pastorale. Luca, infatti, compone un Evangelo su Gesù Cristo, ma anche un Evangelo sulla storia della Chiesa, il Libro degli Atti, no? Un unico, scritto in due volumi. Noi spesso lo dividiamo, ma in realtà dobbiamo considerarla un'unica opera, anche se poi nella Bibbia lo troviamo separato. Il Signore, sull'esempio del suo Cristo, battezzato, trasfigurato, che ha predicato l'Evangelo, che ha accettato la croce per salire al Padre, vive la missione come disegno divino. La Chiesa assume ciò che è chiamata ad annunciare da ciò che il Signore ha operato e insegnato, così come ci ricorda Ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò fin dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, nel mio primo libro, dice Luca. Dunque, assunto al cielo, ha lasciato i discepoli istruiti nello Spirito Santo per 40 giorni dopo la risurrezione, manifestandosi ad essi come il vivente, insegnando ad essi i misteri del regno di Dio che viene. Egli si mostrò vivo a essi dopo la sua passione con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Atti 1:3. Così l'insegnamento della vita storica si salda con quello dopo la risurrezione. Tutto portato agli uomini, affinché conoscano, imparino, vivano, annuncino. E condizione importante è ricevere lo Spirito Santo, un battesimo diverso da quello predicato da Giovanni Battista, finora l'unico conosciuto. Lo Spirito Santo è la promessa del Padre, più volte annunciato come dono, ora realizzato nel Cenacolo, dove il risorto parla e irrompe con lo Spirito Santo. Mentre stava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Atti 1, 4-5. Lo Spirito Santo, dunque, inaugura il regno e quel convito nuovo a cui i discepoli, adesso sembrano poco interessati perché hanno il Signore davanti, no? E sembra che stiano perdendo qualcosa invece in quello che Egli sta loro donando, perché ancora essi sono tesi verso quel regno umano. Quando, Signore, avverrà il tuo regno? Uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, ricordate, no? Questo è stato fino alla fine, nei pensieri degli uomini, e forse ancora oggi anche nei nostri pensieri. Ma il regno di Dio, che è nella storia degli uomini, non è fondata sulla potenza umana o politica. Biblicamente il regno di Dio è la condizione di salvezza per il popolo, donata e portata dal Re Salvatore, e Salvatore di tutti, perché Dio è per salvezza per tutti. Il Signore dunque esclude che i discepoli possano gestire da soli, ma devono accogliere, accettare più che ricevere passivamente, devono, attivarsi in un'accoglienza. È come l'ascolto, che diventa obbedienza, non è passivo. Così anche accettare il regno e viverlo, impegnarsi a quella manifestazione. Il regno di Dio si manifesta nella nostra testimonianza, quando è autentica, del Signore risorto. Altrimenti costruiamo un regno mortale, mortifero. Così i discepoli, accolto, accettato lo Spirito Santo come potenza irresistibile, saranno testimoni del risorto su tutta la terra. Riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Ci mette tutto ciò che è lontano ed è vicino, no? La Giudea e la Samaria, considerata quanto di più lontano, gli odiati samaritani. Quindi tutta l'umanità, amici e nemici o presunti tali. Finalmente, dunque, i discepoli, nello Spirito Santo, annunceranno comunità feconda di figli per le comunità figlie nel mondo. Il risorto, dunque, può essere rapito via dalla nube della gloria divina affinché lo Spirito Santo, che aveva preso sotto di sé nella divina trasfigurazione il Signore stesso, a cui aveva preannunciato la passione, ricordate, parlavano del suo esodo che si sarebbe compiuto a Gerusalemme, dirà Luca al capitolo 9, versetti 50 e seguenti. La gloria del Padre che assume il Figlio, dinanzi alla quale i discepoli rimangono attoniti, perché ancora non comprendono le Scritture, sempre per quel dono che ancora devono ricevere, e guardano verso l'alto. Ma intervengono due uomini in bianche vesti. È una teofania, la stessa che Luca ha descritto al sepolcro, capitolo 24, quando le donne andarono per ungere il corpo di Gesù. Che siete venuti a fare? Dissero loro. Anche qui la Chiesa Madre giudeo-cristiana vede la forma simbolica, teofanica, di questa divina presenza del Padre che è nel Cristo e nello Spirito Santo. Le parole dei due nelle vesti candide sono fondamentali. Uomini di Galilea, perché state fermi a guardare verso il cielo? Questo Gesù, l'assunto via da voi verso il cielo, così verrà nel modo onde lo contemplaste precedente verso il cielo. È una traduzione letterale, ma che ben ci fa intuire come sia fondamentale per la teologia del Cristo icona e la sua icona liturgica. Egli, dopo la resurrezione, così resterà in eterno, sarà visibile così in eterno e tornerà fra gli uomini quando tornerà per quell'amore che lo riempie a prendersi i suoi per stare con essi per sempre. Egli è il visibile del Dio invisibile, è l'icona perfetta di Dio, e qui c'è tutta la teologia dell'icona. Ricordate quanto abbiamo detto del Cristo Pantocratore, no? Che nella iconostasi è l'icona intorno a cui poi si regge tutto l'apparato iconografico. È icona trasformante ad opera dello Spirito Santo, che vuole rendere gli uomini simili a Lui perché lo vedano come Egli è. E non esiste altra icona. L'icona del Signore è l'unico volto della bontà del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo reso visibile in eterno. L'icona del Cristo è icona trinitaria, perché rivela non solo il Figlio, ma il Padre e lo Spirito. L'ascensione di Cristo è dunque il vertice dell'Evangelo di Luca. Ricordiamo come l'itinerario di Gesù in questo terzo Evangelo è il cammino che ha come meta ideale di Cristo Gerusalemme, collocato sul monte, quello degli Ulivi. Lì egli prenderà, no? Spiccherà l'ascesa verso il cielo. Un cammino dunque che noi abbiamo già sottolineato in quella decisione al capitolo 9 di andare verso Gerusalemme, indurito il volto, si diresse decisamente verso Gerusalemme, che nella trasfigurazione aveva definito come esodo che avrebbe compiuto a Gerusalemme, un esodo glorioso che è l'ingresso del Cristo nella luce del Padre e nella Gerusalemme celeste e perfetta. Gesù dunque giunge a Gerusalemme come ad un approdo definitivo, quella della sua morte e resurrezione, che è appunto sigillo di tutta la vicenda pasquale, che il terzo evangelista pone proprio all'ascensione. Allora, come orientarsi dunque per l'ascolto di questa pagina evangelica di Luca? Siamo all'inizio dell'Evangelo di Luca, nel Tempio, lì Zaccaria sta offrendo l'incenso, ma non ebbe fede. Ora, qui, nel nuovo Tempio, con la benedizione e la gioia dei discepoli che riconoscono e adorano il Signore, c'è questo incontro, c'è questo inizio nuovo in cui noi ripercorriamo quel cammino di Gesù. Qui i discepoli, ai discepoli il Signore ha aperto gli orecchi, la mente, gli occhi, il cuore, all'ascolto e alla visione. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Tratto da Matteo, capitolo 28, prendendo dal versetto 19 e dal versetto 20, è sottolineata la necessità che il Signore ha di inviare i discepoli missionari presso tutte le nazioni. Così come anche l'antifono alla comunione, altro testo ecologico. Nel nome del Signore Gesù, predicate a tutte le genti la conversione è il perdono dei peccati, Luca 24, 47. Una missione di importanza capitale, perché da essa dipende la salvezza degli uomini. Questo il Signore comandò ai Suoi. Questo è l'insegnamento che il Signore ha esplicitato ai Suoi. I discepoli, che pur avevano ascoltato, non l'avevano compreso, anzi, alcuni ancora dubitavano. E dunque come insegneranno quanto non hanno compreso? Ma occorre ancora una volta ricordare che la presenza del Signore nell'ascensione è condizione per il dono dello Spirito della verità. Ricordate, egli vi ricorderà, vi introdurrà alla verità intera, e ciò accade ancora oggi. Dunque, prendendo la nostra pericope, che abbiamo ampliato nella lettura, voi sapete, non si può fare di meno, ma nessuno può impedirci di fare di più. A chi vi chiede di fare un miglio, voi fatene due, no? Così aveva detto il Signore. Dunque sono stati aggiunti alcuni versetti perché costituiscono l'inizio naturale e la premessa per comprendere poi tutta la pericope di oggi. Gesù si è fatto riconoscere dai Suoi. Anzi, in Giovanni, alcune domeniche fa, lo abbiamo abbiamo ascoltato come si sia fatto riconoscere mangiando del pesce arrostito e del pane con loro. Dunque Gesù ora parla ai discepoli, confermando quanto aveva detto nella vita pubblica. Sono queste le parole che io vi dissi quando era ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le realtà scritte nella legge, nei profeti, nei salmi. La sua missione, dunque, portare a compimento il piano di salvezza come era espresso in tutta la Sacra Scrittura. La modalità biblica, legge, profeti, salmi, esprime quello che per Israele era la Scrittura. Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. Fermiamoci qui. Il risorto apre la mente all'intelligenza della sua parola. Così dirà anche l'Apostolo Giovanni nella prima lettera, capitolo 5, versetto 20. Aprire gli occhi, come già aveva fatto ad Emmaus, quando lo riconobbero dallo spezzare il pane. Ricordate, dopo che aveva annunciato la parola, fatto omelia, no? Allo spezzare il pane, i loro occhi lo riconoscono. Gesù dunque, a Emmaus, è così qui, inaugura quella lettura omega della sua vita, controllata sulla storia antica. A partire dalla resurrezione, ogni sua parola, ogni suo gesto trova comprensione, viene finalmente compreso e accolto. Il risorto qui compie ciò che non gli era riuscito quando era fra gli uomini: aprire gli occhi, come aveva fatto al cieco. Nella tradizione della Chiesa d'Oriente, con questa settimana siamo nella domenica, nella settimana del cieco nato. Noi lo leggiamo in Quaresima, loro lo leggono nel tempo di Pasqua, no? Ma ciò che lì Gesù anticipa, qui realizza nella Pasqua, quindi non è che cambia. Che cosa aveva fatto al cieco? Aveva aperto gli occhi, ma non soltanto per vedere il mondo, ma per riconoscere lui come il Messia. Tant'è che il cieco diventa discepolo del Signore ed è cacciato via dalla comunità, dai capi. Dunque è il cieco, così come altri ciechi Gesù aveva guarito, sperando che i suoi aprissero gli occhi. Qui invece finalmente i loro occhi si aprono. L'agnello immolato toglie quel sigillo che era sulla scrittura e sul cuore degli uomini. Come leggere un libro che è sigillato? Occorre togliere il sigillo. E chi lo toglie? Prima Corinzi 2:9, Seconda Corinzi 3:15. Dunque i due testi a cui faccio riferimento. Per voi, scrive Isaia, capitolo 29, versetti 11-12, ogni visione sarà come le parole di un libro sigillato. Si dà a uno che sappia leggere, dicendogli leggilo, ma quegli risponde: non posso, perché è sigillato. Oppure si dà il libro a uno che non sa leggere, dicendogli leggilo, ma quello risponde: non so leggere. Seconda Corinzi 3:18. Ora, noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Ora i nostri occhi sono aperti. Possono leggere, possono contemplare, possono vivere e manifestare il suo regno. versetto 47. E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Che cosa c'è nell'annuncio? La predicazione della conversione e la remissione dei peccati, tutto nel suo nome. Tutte le nazioni pagane sono comprese in quell'invio alla missione dei discepoli. E gli evangelisti poi cercano di esplicitare, ognuno in proprio, questa caratteristica, no, della missione. A tutte le genti, a tutta la creazione, scriverà Marco, ma forse quella più ampia rimane quella di Giovanni, predicate, dove non c'è un limite, no? Anche ampio, come potrebbe essere per gli antichi il cosmo, no? Oggi sappiamo che c'è qualcos'altro, poi non sappiamo se sia abitato o meno, ma è certamente più ampio del siamo andati sulla Luna, abbiamo mandato qualcosa anche fino a Plutone, no? Quindi questo limite si è ampliato. Giovanni è stato più saggio, non ha posto un limite. Predicate. L'inizio è simbolico e prestigioso, Gerusalemme. E ricordiamo che Gerusalemme è l'inizio, è il cuore, no? E non a caso, beh, Gerusalemme per Israele è sempre stato il centro del mondo, no? E devo dire che anche in forma negativa, per la cattiva testimonianza di divisione, di guerra, di rancori ancora, no? È purtroppo al centro, anche se anche il resto del mondo si dà da fare, per non rimanere da parte. Purtroppo in quella negatività che è la divisione, la guerra. Ma Gerusalemme è il luogo da dove la grazia è salita, è nata e da cui discende verso tutti gli uomini. Gli apostoli sono testimoni. Martis, dice il testo greco, per diritto e dovere, non soltanto perché hanno visto, ma anche perché hanno mangiato e bevuto con il Signore, dove la loro esperienza personale è diventata adesione al di là di tutte le prospettive umane, anche personali, di tutto ciò che potevano sperare. Ciò che hanno incontrato è stato superiore ad ogni loro attesa e aspettativa. Ed ecco, versetto 49, io mando su di voi colui che il Padre mi ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Tutto quello che il Padre mio ha promesso, ritroviamo ancora quello che poi negli Atti, al versetto 4 del capitolo 1, Luca ripeterà. Lo Spirito, la forza che ha consacrato Gesù per la missione è dato. Una promessa. E qui l'Evangelista scrive Evangelia. Una promessa in un termine tecnico che si attua. E come dire, finalmente c'è una chiara manifestazione di questa volontà. Mentre altrove sembrava che si potesse anche discutere, no? Qui il Signore stesso esplicita per la prima volta con un termine tecnico. Restate in città, catizo, un imperativo auristo, non è come era accaduto altre volte. Mettetevi a sedere, significa letteralmente, no? Aspettate, cioè, pazientemente, ma è un'attesa nuova. Non per qualcosa che è passato, ma per qualcosa che inizia. Così come Gesù si era seduto inaugurando il regno nuovo nel discorso delle beatitudini. Anche lì Gesù, sedutosi, evangelizzava. Beati i poveri in quanto allo spirito. Voi restate finché sarete rivestiti di potenza dall'alto. E Dio, letteralmente, immergetevi di questa potenza. Che cosa? La dynamis è la forza, la potenza proprio di questo spirito che viene dall'alto, ovvero da Dio. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzati le mani, li benedisse. E mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. L'ascensione di Gesù viene descritta con grande semplicità. Vedete, spesso nella scrittura noi abbiamo qualcosa che dura poco di per sé, no? E si spendono tante parole. Poi altro che dura anche di più, no? E invece pochi versetti, anzi qui un versetto soltanto, per indicare questa ascesa del Signore al cielo. Con una semplicità che sconcerta e disarma. Betania, il luogo dove Gesù iniziava e finiva il suo soggiorno a Gerusalemme. Ricordate, Betania era il luogo dove lo accoglieva quella famiglia, gli amici, Lazzaro, Maria, Marta, no? Gesù e i suoi erano lì ospitati quando andava a Gerusalemme e quando vi ritornava. Betania è posta a oriente della città, e anche questo è importante, perché da oriente si attende il ritorno della gloria. Pensate alle chiese, no? Che per un certo tempo sono state orientate, oggi si costruiscono non soltanto mal orientate, ma anche male. Spesso, Si guarda a oriente perché da lì la gloria viene, da lì la gloria sempre. Ricordate quando accompagna il popolo nella deportazione, quella nube che si alza da oriente e guida il popolo, come aveva guidato nell'esodo dall'Egitto. E poi le mani alzate, esemplare gesto sacerdotale, gesto benedicente. Mentre sale, Gesù benedice i suoi. L'ascensione è descritta come un'opera che il Signore compie. Luca dice fu portato, il passivo della divinità. In Atti fu elevato, siamo sulla stessa linea, no? In Apocalisse fu rapito. Solo Paolo parla di ascendere. Il Signore ascende, no? Sale, ritorna a quel luogo da dove è venuto. Ma prima Gesù ha condotto fuori, ricordate, i suoi. Li condusse fuori verso Betania. Ora, questo far uscire, questo condurre fuori, è l'opera di Dio che libera il popolo. È il compimento di quell'esodo che Gesù aveva iniziato e compiuto. Ascendendo al cielo, ora inizia il nostro. Per questo ci conduce fuori e ci benedice. Per ben due volte Luca sottolinea questa benedizione. Queste mani alzate al Padre, benedicenti per sempre su di noi, così come aveva avuto il simbolo in Mosè. Quando pregava, Israele era vittorioso nella battaglia, Esodo 17. Quelle mani che ci sorreggono, così come gli uccelli del cielo, su quell'arbusto che nasce dal piccolo seme e dà origine a un albero frondoso, no? Dove gli uccelli trovano riparo e sostegno. Il regno dei cieli è come, ricordate la parabola, Luca 13. Dunque, Gesù si allontana, ma la sua non è un'assenza, perché non c'è un vuoto, c'è lo Spirito Santo. Nell'iconografia poi il segno è quello di un vuoto che richiama, eh? Se vedete le figure sono in movimento. Dalla figura che è posta in perpendicolare a Cristo, la Madre di Dio, l'orante, no? Simbolo anche della Chiesa. Ora, da quella figura le altre prendono movimento, no? E dal piede, dalla mano che via via si solleva, no? Si crea come un vortice che eleva tutti verso l'alto. Non è un'icona statica, quella dell'ascensione, ma è proprio un salire dietro a Gesù di tutta la Chiesa. Infatti, i suoi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Finalmente, i discepoli proschineo adorano il Signore. Gli ebrei si prostrano solo dinanzi a Dio. Ricordate Giuseppe dinanzi al Faraone, a rischio della sua vita? Era schiavo. Dice: io mi perdonerai, posso prostrarmi solo dinanzi a Dio. Ma io sono un Dio, dirà il Faraone, no? Ma al mio Dio, colui che mi ha rivelato, no? Il significato del tuo sogno, è quello che ti ha mandato il sogno. E qui il Faraone ci pensa, riconosce, dopo che glielo ha spiegato, dopo che le cose, però c'è questa. Dunque, i discepoli per la prima volta adorano il Signore, riconosciuto tale. L'adorazione, letteralmente ad oras, no? Dicono i latini, portare la mano alla bocca, come per mandare il bacio, quel bacio della sposa che finalmente ha incontrato lo sposo, che può amare, con cui diventare una carne sola. la fede degli apostoli, prostrati nell'adorazione, e la lode gioiosa che esplode nel Tempio. Ecco, il racconto dell'ascensione si conclude così, con quella che è una solenne celebrazione liturgica. L'Evangelo di Luca si chiude in quel Tempio, lì dove tutto era iniziato. Con Zaccaria, ricordate, che è entrato, offrì, come era solito fare il popolo di Israele, una volta l'anno, l'incenso al suo Dio. Quel Tempio, abitazione di Dio, che adesso è l'uomo, abitazione stabile, dove Dio e l'uomo stanno insieme. Dio fa dimora, si fa dimora dell'uomo e l'uomo dimora di Dio. Questa è la piena benedizione, dove si compie quel desiderio di Dio che l'uomo lo desideri come lui stesso lo desidera, nella libertà, non nella costruzione, nella libera volontà, in quell'adesione che è l'unione di cuori, non di interessi. Una cosa sola ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore. È il Salmo 27, il Salmo che i pellegrini cantavano mentre salivano la scalinata del Tempio. E il Signore dice: Amen, così sia. E chiudo con la preghiera di Colletta: esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna nei secoli. Amen.